Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00, l'altro, dove potete inviare dei messaggi, è 338 52 23006. Potete anche inviare una mail a crcmedia.it. Ed ora iniziamo. Abbiamo con noi Mauro Poletti, è una persona che abbiamo molto spesso ai nostri microfoni, ci piacciono molto le sue interviste, perlomeno le interviste che facciamo a lui ovviamente, perché ha sempre qualcosa di molto importante da raccontare. Io imparo ogni volta che tu parli, Mauro.
Anch'io, ogni volta che tu parli.
Io imparo sempre ed è veramente un piacere averti, quindi benvenuto.
Grazie.
Ok, oggi parleremo dei doni dello Spirito Santo, giusto?
Sì.
Della profezia in particolare. Vogliamo capire bene proprio, perché qualche volta abbiamo qualche dubbio sulla profezia. A volte magari abbiamo qualcuno che profetizza qualcosa per noi, è successo anche nella mia vita, e magari non vediamo che si realizza, o forse si realizza dopo troppo tempo e la persona si è già dimenticata che qualcuno aveva profetizzato di questo. Insomma, vogliamo capire un pochettino di più, e a volte confrontandoci, Mauro, si capisce qualcosa in più sicuramente.
Sì, sicuramente.
Ecco, allora prendiamo come riferimento la prima lettera ai Corinzi 14?
Sì, sì, perché diciamo che questa lettera, cioè questo capitolo, parla in particolare della profezia, no?
Sì.
Il titolo che noi leggiamo chiaramente è un titolo che viene messo indicativamente.
Sì.
Però questo capitolo parla di due argomenti abbastanza particolari.
Particolari.
Che sono, mi viene da ridere, perché uno è le lingue.
Sì,
no?
Esatto.
Io ce n'ho una di lingua, tu quante ce n'hai?
Io ne ho una sola.
Ok, perfetto. Okay. Una parte, cioè diciamo che parla delle lingue e poi parla della profezia.
Della,
no?
Profezia, di chi profetizza.
Sì, però noi adesso non parleremo di lingue, lasciamo da parte questo argomento,
sì,
perché sennò diventa troppo ampio, e parliamo di profezia, no?
Okay.
Infatti in questo capitolo c'è scritto, molto bello, perché inizia: ricercate ardentemente l'amore, non tralasciando di ricercare i doni dello Spirito.
Sì.
E poi c'è principalmente il dono di profezia, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno li intende, ma in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. E questo già è molto indicativo, no?
Qui dove dice Mauro, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e di consolazione. Quindi la persona che profetizza dovrebbe solamente dare consolazione, dovrebbe solamente dare edificazione, quindi non potrebbe esistere una profezia che ci scoraggi.
Non esiste, no? Non potrebbe.
Esiste.
Cioè non esiste. Cioè Noi facciamo una grossa confusione tra ciò che erano i profeti dell'Antico Testamento,
sì,
e chi crede in questo, chi profetizza oggi. Non tutti credono che oggi si possa profetizzare, però non voglio dire chi ha ragione e chi ha torto. No?
No,
però
certo.
Chiunque creda che oggi si può profetizzare non è un Isaia, un Geremia, un Daniele, eccetera, 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 un Osea, non li cito tutti, no?
Sì.
Quelli erano profeti che erano profeti per Israele.
Ok.
Ok, erano profeti di un ministero che era totalmente diverso da quello che oggi possiamo chiamare dono di profezia o ministero profetico, ovvero l'ordine dei profeti dell'Antico Testamento, che non so se tu lo sai, lo dico, tanto
sì,
è storia, non
sì,
è invenzione. L'ordine dei profeti dell'Antico Testamento è un ordine di profeti che è stato dato ad Israele proprio affinché la legge subisse un aggiornamento. Infatti, se qualcuno di noi ha voglia di studiare il canone dell'Antico Testamento, scoprirà che i libri dei profeti sono stati inseriti in un periodo successivo al Pentateuco, molto successivo, e vengono inseriti proprio come un aggiornamento della legge, no? Uno dei motivi è questo, e quindi anche un aggiornamento dei tempi, no?
Sì.
Quindi un Dio che si muove anche in maniera diversa, un Dio che usa degli uomini in modo particolare per avvertire, per riprendere,
sì.
per distruggere a volte, riprendere, già l'ho detto, anche per bastonare, no?
Sì.
Oggi vediamo che uno dei primi passi che troviamo sull'argomento profezia è proprio questo, che la profezia oggi, se c'è, ha delle caratteristiche, e le caratteristiche sono edificazione, esortazione e consolazione. Qui qualcuno potrebbe obiettare, parliamo di dono, no?
Sì.
Ok, se vogliamo parlare di ministero, cioè quello che viene citato, perché tra l'altro il ministero profetico, come quello apostolico, pastorale, dottorale, evangelistico, cioè dell'evangelista viene citato una volta solo, viene citato in Efesini 4:11,
sì.
Dove viene detto è lui che ha dato, no? Lui riferito a Gesù, che ha dato dei doni agli uomini, e questi sono, ha dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelisti, pastori e dottori, per l'edificazione dei santi in vista dell'opera del ministero del corpo, eccetera, eccetera,
sì.
eccetera. Quindi, se vogliamo citare questo, appunto, essendo chiamato ministero, no?
Sì.
Noi lo chiamiamo ministero, lì non c'è scritto che è un ministero, perché non c'è scritto che e lui ha dato dei ministeri,
sì.
dice che lui ha fatto dei doni agli uomini, no?
Okay.
Doni in senso non pneumatici, quindi non spirituali, ma doni di carne, fatti di carne, no? Delle
okay.
persone che sono un servizio per la Chiesa affinché la Chiesa cresca in okay. quegli aspetti, no?
Okay.
Quindi cioè, una delle prerogative di chi viene chiamato profeta, no? E non dono profetico, viene chiamato profeta nella Chiesa, quello che insegna ai santi come si ascolta la voce di Dio, no? Quindi a questo punto si collega pienamente con quello che dice Paolo, come ascoltare la voce di Dio per edificare, esortare e consolare.
Okay.
Queste sono le caratteristiche della profezia oggi. Quindi una profezia che accusa, ecco, non mi viene al termine
sì.
prima, una profezia accusatoria, come è stato fatto dai profeti dell'Antico Testamento, che accusavano, no? Una profezia che distrugge, una profezia che parla per opprimere le persone, non è una profezia che oggi si può accettare. Quindi
certo.
io consiglio vivamente a tutti quelli a cui viene profetizzato in questi termini di rifiutarla nel nome di Gesù e di dire a quella persona che non gli interessa sapere
certo.
queste cose.
Certo.
Se qualcuno viene da te per accusarti, dici guarda, già c'è il diavolo che mi accusa, quindi non c'è bisogno che
anche
arrivi
te.
Pure tu, no?
Certo.
Perché la figura del diavolo è proprio di Satana.
Ingannatrice, bugiarda, accusatore, certo.
Non entriamo nel merito di Satana, che ha tante accezioni, però voglio dire, scusa la divagazione, ma è chiaro che se uno mi profetizza per accusarmi, lo vedo più come Satana che come Spirito Santo, abbi pazienza.
Certo.
Perdonatemi, ma lo vedo così. E il problema è che oggi si abusa del profetizzare proprio perché nella storia della Chiesa, una storia che è in continua evoluzione, tu pensa che ho saputo che in America la Chiesa evangelica è in discesa, in grande discesa, specialmente la Chiesa pentecostale, mentre quando io sono stato in America diversi anni fa le chiese erano piene e incontravo chiese ad ogni angolo,
sì,
le strutture
sì.
restano,
Certo.
Ma sicuramente molti credenti scappano dalla Chiesa. E non sto dicendo che la Chiesa non deve esistere, sto dicendo questo proprio perché la Chiesa in continua evoluzione, una evoluzione di questa è stato il movimento pentecostale e il movimento apostolico profetico. Già nel movimento pentecostale, dove c'era una grossa enfasi sul dono delle lingue, c'era anche l'aspetto profetico, ma con l'avvento intorno, credo dal 2000 in poi, del movimento apostolico profetico che ha avuto un grande picco, infatti sono cominciati anche in Italia a uscire gli apostoli, no?
Sì.
Io li chiamo gli apostrofi, però voglio dire senza così per scherzare, no?
Certo.
Però prima io quando ho conosciuto Gesù non sentivo parlare di apostoli, no? Ho conosciuto nel 93 la Chiesa Apostolica, dove si parlava di apostoli, ma giusto nella Chiesa Apostolica e in qualche altra piccola denominazione. Poi c'è stato un periodo dal 2000-2001 in poi, forse anche 99, dove è cresciuto in America questo movimento apostolico profetico, e ci sono stati questi apostoli profetici e profeti che sono venuti in Italia proprio per piantare questo tipo di chiesa che si basava sulla trasformazione della Chiesa, sulla riforma della Chiesa, Chiesa specialmente a carattere pentecostale. Beh, che è successo? È successo che c'è stata un'enfasi ancora più grande, più grossa, più profonda, per usare un termine più accurato, più profonda sull'aspetto profetico della Chiesa, no? E quindi si è usato questo passo che proprio troviamo in Prima Corinzi 14, che è un passo che quando dice tutti possono profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano edificati, no? Proprio un passo che sta in questo.
Vorrei che tutti parlaste in altre lingue. Ma molto più che profetizzaste, chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione.
E questo è un passo. Poi c'è il versetto 31 che dice: poiché tutti ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano consolati.
Certo.
E poi dice: gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione,
ma di pace.
Ma di pace, no? Quindi non è quando sei nelle chiese si dice Dio è un Dio di ordine, no? Dio è un Dio di pace, non è un Dio di ordine.
Di pace.
E questo passaggio, versetto 31, anche quello che hai letto tu, hanno dato il via a questo profetizzare prolifico, no? Proprio facendo sì che nascessero anche scuole profetiche. Io ho fatto parte.
Infatti, mi ricordo, tu hai fatto parte, no, della scuola profetica.
Sì, certo, e non mi vergogno, perché ho imparato tante cose e oggi posso parlare a ragion veduta. È vero che tutti possono profetizzare, cioè che tutti possono ascoltare la voce di Dio, diciamo ancora in senso più ampio, per toccare tutte le categorie di chiese, pentecostali e non pentecostali, tutti possono avere una relazione con Dio.
Certo.
Questo è buono, no?
Certo.
Credo che vada bene per tutti.
Certo.
Io credo che tutti possano avere una relazione con Dio, ma intanto non credo che Dio possiamo paragonarlo a Novella 2000.
Certo, certo.
Quindi un Dio che fa i gossip,
certo,
no? Cioè che viene da te a dirti le mie cose personali, come se lui non fosse capace di venire direttamente da me, no?
Certo.
Ha bisogno di andare da Elia per confidare le cose personali di Mauro, affinché Mauro sia svergognato davanti ad Elia, no? E quindi già questo, io credo che se Dio, diciamo, una relazione con l'individuo principalmente.
Certo.
E questa relazione non dipende solo da Dio, dipende anche dall'individuo, no?
Però succede, sai Mauro, a me è successo nel passato, tantissimo tempo fa, di un amico e della moglie, che loro non erano d'accordo con una mia decisione e poi in effetti mi hanno detto che avrebbe sognato la moglie e avrebbe avuto proprio la conferma da Dio che io stavo sbagliando con la mia decisione, dovevo attenermi a quello che loro mi suggerivano che dovevo fare, sto parlando di lavoro, in questo caso, di cose
sì,
di lavoro.
Sì, 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 sì,
e io ho risposto perché Dio non lo dice a me, perché me lo manda a dire da voi, come faccio? Ed è stata lì per loro ovviamente la mia una bestemmia, hai capito? Perché dovevo credere assolutamente, quindi queste cose accadono spesso.
Sì, però capisci che questa cosa è alquanto condizionata, no?
Certo.
Perché appunto proprio uno degli aspetti importanti delle scuole profetiche che io dico che ci salva in un certo senso,
sì,
da questo tipo di errori, è proprio una sorta di protocollo che le scuole stilano, e diciamo che è un protocollo, sai, come quello medico, no?
Sì.
Cioè, quando tu vai al pronto soccorso c'è l'infermiere che valuta la gravità e poi ti dà il braccialetto.
No? Certo.
E poi a seconda del braccialetto loro seguono il protocollo,
sì,
quindi
sì, sì, sì,
dicono c'è il braccialetto bianco, quindi deve fare questo,
certo,
il braccialetto,
certo,
verde, questo, certo, eccetera, eccetera, eccetera.
Ascolta, ascolta Mauro, ti interrompo sul braccialetto,
sì,
e sul protocollo, perché non voglio interromperti dopo. Vogliamo mandare un brano musicale e poi riprendiamo proprio da questo punto, perché secondo me è determinante anche perché le persone possano comprendere ovviamente di non fare questo tipo di errori. Allora, voglio ricordare ancora il numero di telefono alle persone, che è 0362 24 54 00, e voglio ricordare anche, se volete inviare un messaggio, il numero è 338 5223 006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, poi continueremo a parlare di profezia. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui, dopo il brano musicale. Ricordo alle persone che si fossero appena messe in ascolto che stiamo parlando con Mauro Poletti, stiamo parlando di profezie o di profezia, e come riferimento abbiamo la prima lettera ai Corinzi 14. E prima del brano musicale stavamo parlando, ovviamente non io ma Mauro, stava parlando che a volte c'è una specie di protocollo, proprio come si usa, no? Il protocollo,
sì,
in tante situazioni, negli ospedali piuttosto che... È come se ci fosse un protocollo, e quindi ti lascio la parola, Mauro.
No, è proprio, diciamo, che viene insegnato.
Sì.
Cioè, una lezione delle scuole profetiche è sul protocollo profetico, ovvero su,
okay,
quello che è buono fare e quello che non è buono fare.
Okay.
Per esempio, non è buono profetizzare su situazioni delle quali siamo a conoscenza. Ecco che l'esempio tuo...
Sì.
Quello che tu prima hai portato,
sì,
cade proprio a fagiolo, nel senso che se io sono a conoscenza di una tua scelta,
sì,
la mia anima è sicuramente
influenzata
da quello che io conosco. Quindi sono la persona meno indicata a parlare da parte di Dio alla tua vita.
Certo.
Allora, il presupposto principale è che Dio parla a te, se deve parlare, no?
Okay.
E quindi Dio ha una relazione personale con l'individuo. Questo è un presupposto principale.
Okay.
Diciamo, presupposto secondario è che qualcuno possa confermare attraverso una rivelazione quello che Dio già ha detto a te. Ecco che non è più gossip.
Certo, che questa cosa è veramente importante e determinante, la conferma,
certo,
insomma.
Diventa conferma.
Allora,
se Dio avesse parlato a te, queste persone avessero avuto un sogno che,
sì,
confermava quello che Dio aveva detto a te, posso dire che anche se condizionati, influenzati da quello che conoscevano, le cose combaciano.
Certo, certo.
Ma se a te Dio non ha rivelato nulla e io avvengo a te con una rivelazione su qualcosa di cui sono a conoscenza, questa cosa mi puzza un pochino,
sì,
non di malafede,
no, no, no,
ma di mancanza di conoscenza. C'è un passo,
sì,
molto bello che si trova in Osea,
sì,
al capitolo 4, al versetto 6, che dice che spesso nelle chiese viene usato per dire che bisogna leggere la Bibbia, ma quel passo dice: il mio popolo perisce per mancanza
di
conoscenza.
Sì.
Ecco, e non sta parlando di conoscenza della scrittura, ma sta parlando di conoscenza di Dio, di intimità con Dio, no?
Sì.
Ecco, mancanza di conoscenza di Dio, cioè se io credo in Dio, io credo che Dio parli e tratti prima di tutto con la persona interessata.
Certo.
Poi c'è l'altro aspetto di quel versetto che dice: poiché tu ti sei dimenticato della mia, della mia scrittura, io mi dimenticherò dei tuoi figli, ok?
Sì.
Poiché tu ti sei dimenticato della legge, io
della
mi
legge.
Dimenticherò dei tuoi figli. Allora,
sì.
Lì possiamo dire mancanza di conoscenza di ciò che è scritto, no?
Okay.
In questo caso, quando una persona profetizza su cose di cui ha conoscenza, io credo che abbia una mancanza di conoscenza del fatto che nell'uomo, è scritto nella Bibbia, esiste un'anima,
sì,
che viene rappresentata dalla carne e che è ancora viva.
Certo.
No? Noi siamo fatti di anima, spirito e corpo.
Okay.
Giusto?
Certo.
Ci sono tanti insegnamenti su questo.
Certo.
Ecco. L'anima è la carne ancora viva nella nostra vita e non possiamo pensare che non influenzi più assolutamente la nostra vita.
Certo.
Quindi, se faccio un esempio, a te Dio dicesse devi andare a lavorare in Belgio, no?
Sì.
E io sono talmente attaccato a te da non poter fare a meno della tua amicizia e della tua vicinanza, è alquanto normale che possa sognare che tu non devi partire.
Certo.
Però dire che questo è stato Dio è mi sembra esagerato.
Però accade molto spesso, Mauro.
Accade molto spesso perché non viene seguito appunto alcun protocollo. Per esempio, profetizzare sui matrimoni. Cioè,
sì,
tu ti sposerai o quella è la donna della tua vita. È assolutamente vietato da questo protocollo. Profetizzare sulla guarigione di malattie di cui siamo a conoscenza. È assolutamente vietato. Non escludo che ci possano essere eccezioni, no?
Sì.
Anche i medici a volte hanno un protocollo, però se si accorgono che quello che era stato diagnosticato è diverso,
certo,
cambiano il protocollo.
Cambiano protocollo, certo, certo.
Quindi non voglio dire che sia una legge, ma sicuramente in questo caso aiuta a non commettere errori.
Certo.
Per esempio, tu pensa se Dio, no? Ti fa profetizzare da qualcuno di sposare una persona che a te non ti garba, che non ti piace, insomma, cioè voglio dire, ma la persona che devo sposare me la devo scegliere io, no?
Lo so, però è successo anche questo, lo mettiamo sullo scherzo noi, però è successo anche questo.
Ho capito, bisogna veramente, cioè che io spero che le persone che ascoltano capiscano che non so, diciamo che non sto dicendo che non bisogna profetizzare o sto dicendo che la profezia è tutta da buttare, ma vorrei che capissero che ci sono delle cose delicate che prima di parlare o di dire bisognerebbe capire se veramente è Dio che
certo,
sta parlando.
Certo.
Allora non si può spiegare in una trasmissione di un'ora quando è che Dio sta parlando e quando è che Dio non sta parlando, e io neanche so se sono in grado di spiegare questa cosa, no? Tanto
sì,
per
sì, sì,
però
sì.
Voglio dire, cioè è chiaro che io mi devo attenere a qualcosa, no?
Sì.
Quando mai troviamo, per esempio, se vogliamo dire che la scrittura deve essere il nostro riferimento, quando mai troviamo una rivelazione del genere? Che qualcuno ha profetizzato a qualcun altro che quella doveva diventare sua moglie.
Certo. Sì,
io
sì,
non lo trovo.
Sì,
no?
Certo.
Ecco,
certo.
Allora, è vero che ci sono delle cose che Gesù non ha fatto e che gli apostoli hanno fatto e che quindi ci possono essere anche in questo caso delle eccezioni. Però allora dobbiamo capire se dobbiamo fare riferimento alla scrittura o meno.
O meno,
perché
certo,
nel caso di cose che Gesù non ha fatto ma gli apostoli hanno fatto, abbiamo la scrittura.
Sì.
Ma se nella scrittura certe cose non ci sono, io le scarterei direttamente.
Perfettamente,
no?
Certo.
Cioè, Dio quando ha trattato con, mi pare, Ezechia riguardo alla sua malattia,
sì,
ci ha trattato con lui.
Sì.
Ha detto a lui che non sarebbe morto subito, che sarebbe vissuto altri anni,
sì,
prima di morire, no?
Certo.
Cioè, non trovo nella scrittura qualcuno che trova un malato di un brutto, una malattia brutta, una malattia mortale, che arriva e gli dice tu guarirai.
Certo.
No? Cioè, trovo Gesù che li guarisce, trovo gli apostoli che li guariscono.
Sì,
ma
sì,
non che gli dicono il Signore mi dice che tu guarirai.
Certo.
Cioè, è un po' diverso, no? Non so come la vedete.
No, è un po' diverso, certo.
Io trovo degli apostoli che guariscono i malati, trovo, sì, Gesù che guarisce i malati, non trovo, sì, Gesù che dice tu guarirai, abbi,
certo,
fede. No,
certo,
oppure
certo.
Cioè, ecco, allora, cioè, direi che forse se ci attenessimo a quello che è scritto, esortazione, edificazione e consolazione, forse diciamo che i danni più gravi potrebbero essere evitati, no?
Certo.
Perché se la profezia si restringe al campo del Dio ti dice che ti ama, non,
sì,
fa male a nessuno,
certo,
oppure ti incoraggio ad andare avanti nella tua fede, non fa,
certo,
male a nessuno,
certo,
oppure il Signore ti incoraggia ad andare avanti nella strada che stai percorrendo, eccetera, eccetera, non voglio...
Certo, non fa male, ecco, a nessuno, tutto,
sì,
quello che ci incoraggia.
Sì, faccio degli esempi che mi vengono in mente, no?
Certo.
Ecco, un'edificazione, Dio ti è vicino anche nei momenti,
sì,
bui, no?
Certo.
Sei nei momenti bui perché hai sbagliato, cioè, non è profezia quella.
Infatti.
Cioè, quello è, sì, è il diavolo che parla, perdonami.
Sì, sì, sì,
cioè,
sì.
Satana parla così.
Certo.
La nostra mente è già talmente debole,
sì,
che non ha bisogno di queste cose, e Dio lo sa. E così lo sanno pure gli apostoli.
Certo.
Questo, sai, l'argomento della profezia crea uno spazio talmente ampio che apre a tanti altri argomenti, no?
Bene, sì.
Perché la domanda che ti puoi fare, vabbè, ma perché Dio usava i profeti nell'Antico Testamento per parlare in quella maniera e nel Nuovo Testamento edificazione, consolazione, esortazione?
Perché per evitare che ci siano troppe situazioni e troppe interpretazioni veramente errate, perché...
Certo, ma perché è cambiato il tempo?
È cambiato il tempo,
nel senso,
certo,
Gesù è morto sulla croce.
Sì.
E nell'Antico Testamento la grazia, che a mio avviso era già esistente, non la comprendevano.
Certo, certo.
E quindi Dio trattava con loro in un certo modo. Oggi noi la grazia, purtroppo, dico purtroppo con la morte di Gesù, perché Gesù è dovuto morire sulla croce, l'abbiamo compresa. E quindi non c'è bisogno di qualcuno che ce la faccia comprendere. Non so se mi spiego.
No, ti sei spiegato,
ecco,
certo.
I profeti dell'Antico Testamento parlavano a un popolo da orecchie dure, da collo duro. Oggi con Gesù le orecchie dure e il collo duro sono finiti. Poi chi ce li vuol tenere ce li tiene.
Certo.
Ma è un problema suo. Storicamente e materialmente quei tempi sono finiti, quindi oggi Dio non ha bisogno di parlare al suo popolo come parlava a quel tempo, non ha bisogno di riprendere il suo popolo che era ripieno della grazia di Dio per fargli capire che non la stava vivendo.
Certo.
Non ha bisogno di avvertire il suo popolo che se non avesse seguito il suo Dio sarebbe finito in malora.
Certo.
Noi attraverso Gesù oggi stiamo vivendo un tempo diverso, ma non perché siamo tra virgolette più fortunati, no?
Sì.
Ma semplicemente perché Dio ha scelto così, ha,
certo,
scelto di mandare suo figlio sulla croce per porre fine a tutto quello che era precedente, no?
Certo.
Io credo che la morte sulla croce di Gesù segni la fine del mi lascio comprendere. Mm. No? Adesso, dice, credo che Dio proprio abbia detto, adesso dovete comprendere,
certo.
Perché più di questo non posso fare. Cioè, in Cristo lui ha dato ogni cosa, no? Ha compiuto ogni cosa. Quindi è chiaro che è diversa la profezia oggi.
Certo.
È chiaro che oggi profetizzare non significa più avvisare del peccato.
Sì.
Perché noi siamo affrancati dal peccato.
Certo.
Oh, ok.
Sì.
Che poi abbiamo la possibilità di peccare, è vero. Ma non è che c'è bisogno che qualcuno ce lo profetizzi.
Che qualcuno ce lo profetizzi.
Ok.
Ok, ascolta Mauro, dobbiamo mandare un altro brano musicale ora e poi ripartiamo proprio, che nessuno deve profetizzare il peccato, in effetti, non c'è bisogno proprio. Ok,
no.
Voglio ricordare ancora agli ascoltatori il numero di telefono 0362 24 54 00 e se volete inviare un messaggio al 338 522 3006. Potete anche scrivere una mail a info@cilecimedia.it. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando con Mauro Poletti. Abbiamo come riferimento Prima Lettera ai Corinzi 14, parliamo dei doni dello Spirito Santo, ma soprattutto della profezia. E prima del brano musicale, Mauro, lascio a te fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto per le persone che magari si sono messe in ascolto adesso, proprio che non c'è bisogno che qualcuno profetizzi il peccato o comunque le cose che non vanno, giusto?
Certo, 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 assolutamente. Cioè, noi oggi sappiamo benissimo quello che è giusto e che non è giusto, ma come lo sapevano loro allora.
Sì.
Cioè, il fatto che i profeti dell'Antico Testamento profetizzassero in un certo modo con Israele, non è perché Israele non sapeva cosa fosse il peccato.
Certo.
No? Ma semplicemente li riprendeva.
Certo.
Okay? Perché sì. Non avevano capito certe cose. Va bene?
Sì.
E diciamo che potrei essere più incisivo, ma non lo voglio fare, non avevano capito certe cose e non capendo certe cose Dio doveva trattare con loro in un certo modo, no?
Sì.
Per questo Gesù è morto sulla croce, infatti dice io non sono venuto ad abrogare tutto quello che è stato precedenza,
sì.
Ma sono venuto a portarlo a compimento, a soddisfarlo, a farvelo comprendere, okay?
Certo, sì.
Vuol dire che poteva essere compreso pure prima.
Certo.
Okay. Se è venuto a farcelo comprendere vuol dire che prima poteva essere compreso, ma non era stato compreso. Quindi i profeti dell'Antico Testamento si muovevano in questo senso, nel senso del non hanno compreso e noi siamo chiamati a farglielo comprendere.
Okay.
Tra l'altro c'era proprio la struttura mentale che non tutti potevano avere un contatto diretto con Dio, no?
Certo.
Però
certo.
Poi Osea dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Sta dicendo il contrario, l'esatto contrario, ovvero tutti possono avere un contatto con Dio.
Certo, però Mauro, onestamente, insomma, siamo molto avanti da quello che stavamo dicendo poco fa, no, dei profeti, quindi di anni ne sono passati tanti,
certo.
Insegnamenti tanti, abbiamo la Bibbia, ce l'abbiamo in tutte le lingue, in tutti i modi, grazie a Dio nessuno è proibito di andare a leggere, ma oggi ancora si continuano a fare degli errori che sono incredibili e persone che magari comunque dedicano la loro vita a Dio e sono in comunione con Dio sempre e ci sono tante chiese che portano avanti ancora questo baluardo proprio della profezia, quindi la persona, chiunque essa sia, parla, dice e quello è sacrosanto, è stato detto da Dio, nessuna conferma, nessuno niente, quello è incredibile.
Sì, però voglio dire, se umanamente non voglio usare termini troppo forti, però cercherò di essere molto tenero, però se umanamente non siamo in grado di comprendere certe cose, no?
Sì.
Evidentemente abbiamo qualche problema, cioè nel senso che,
sì,
come dici tu, abbiamo la Bibbia, abbiamo la ragione, abbiamo la mente, abbiamo lo Spirito Santo, dovremmo essere in grado di comprendere certe cose, giusto?
Certo.
O no?
Certo, certo.
Se ci lasciamo trasportare dalle emozioni, evidentemente non stiamo vivendo il cristianesimo, perché le emozioni fanno parte dell'uomo e Dio vuole anche che viviamo le emozioni, ma il cristianesimo non è solo emotività.
Certo.
No? Allora, nel momento in cui qualcuno dice qualcosa sulla mia vita che la condiziona,
sì,
sono io che gli permetto di condizionarla. Giusto o no?
Sì, sì, e che mette comunque, in ogni caso, anche se tu hai tutta la sicurezza del mondo, ti mette comunque un attimo, ti sbarella un attimo la situazione,
ma io,
no?
Perché... Ma io mi domando perché quando non eravamo cristiani queste cose non ci succedevano? Perché quando non eravamo cristiani noi eravamo capaci di rispondere al nostro capo e dirgli di no? Perché quando eravamo cristiani, quando non eravamo cristiani, se al posto di lavoro ci facevano qualcosa di storto andavamo dal sindacato? Cioè, non capisco per quale motivo
oggi
la nostra personalità debba cambiare. Cioè,
certo,
per quale motivo noi diventiamo cristiani e sembriamo degli ebeti, che diciamo sì a tutto quanto, che prendiamo tutto per oro colato. Cioè, l'altro ieri,
sì,
perdonami, mi scriveva una persona, no?
Sì.
Mi chiedeva delle cose riguardo a un certo argomento,
sì,
e te lo dico pure, la decima.
La decima,
no?
Sì.
E io ho i miei pensieri, non voglio parlare della decima, però è per dire, decima,
sì,
profezia, eccetera, eccetera. Cari miei, è chiaro che siamo in balia di quello che ci dicono le persone, perché non studiamo.
Certo.
Allora, vuoi capire quello che Dio ha da dirti veramente?
Sì.
Come è Dio veramente? C'era un amico mio che iniziava le sue prediche sempre così, dice, com'è Dio veramente?
No.
Ecco, vuoi capire com'è Dio veramente? Devi studiare, devi faticare, come fatichi per l'università, come fatichi sul lavoro, per aggiornarti, come fatichi su altre cose, devi faticare, non basta andare allo studio biblico, ascoltare quello che dice il pastore, bellissimo, meraviglioso, vacci, non sono contro le chiese, non sono contro le relazioni nelle chiese,
certo,
perché qualcuno potrebbe dire questo, non è vero, non sono contro questo, ma non basta. A me, quando mi dicevano certe cose, facevo come i Bereani.
Sì.
Cioè, Paolo gli dice, io vi sto dicendo queste cose, ma voi avete la possibilità di accertarvi se sono vere.
Di verificare. Certo.
Allora, cioè, se noi non facciamo questo tipo di lavoro, è chiaro che qualsiasi cosa ci viene detta la prendiamo per buona.
Certo.
E poi questa ci destabilizza, ma cosa? Che non facevamo quando non eravamo cristiani.
Sì.
Allora dico, ma per quale motivo, se tu vuoi far carriera, sai benissimo che ti devi impegnare, no?
Sì.
Ok? Se tu vuoi rimanere in una ditta e non essere licenziato, sai benissimo che devi andare a lavorare.
Certo,
sì o no?
Certo.
Ecco. Perché diventi cristiano e diventi un ebete?
Certo.
Cioè, no, lasci da parte tutto, va bene tutto quello che ti dicono, compreso quello che sto dicendo io. Non è così, non funziona così.
Sì.
Bisogna, veramente c'è bisogno di ritornare a un sano studio, facendosi le proprie opinioni, creandosi un discernimento che non viene solo dallo spirito, ma viene anche dalla conoscenza,
certo,
perché non è vero che la conoscenza gonfia solamente,
certo,
gonfia quando viene usata male, quando viene usata per despotizzare e essere despoti delle persone, ma la conoscenza quando viene usata bene fa bene.
Certo, ti do ragione, è vero.
E io credo che ognuno di noi debba impegnarsi a conoscere di più di questo Dio che abbiamo conosciuto, di questo Gesù che ci ha salvato, per non permettere a ciò che c'è intorno a noi di manipolare la nostra vita, di condizionare la nostra vita.
Certo.
Capisci?
Sì, ecco. certo.
Quindi questo per me è fondamentale.
Ok, diciamo che l'abbiamo sviscerato abbastanza bene, speriamo.
Sì. Credo.
Sì. Speriamo che ovviamente venga, come ti posso dire, messo in uso quello che hanno sentito, e poi possono andare ovviamente ognuno di noi, anzi, a dover verificare, prendere in mano la Bibbia e andare a leggere, perché ovviamente questo è quello che è scritto. È uguale anche per le persone ovviamente che parlano in lingue, la stessissima cosa. Perché penso che in questo capitolo sia molto chiaro anche per le persone che parlano in lingue.
Certo.
Chiarissimo.
Sì. Possiamo parlarne di questa cosa se vuoi qualche volta, però
sì,
voglio dire.
Sì, la possiamo riprendere anche. Anche perché, Mauro, siccome le persone, comunque gli ascoltatori sono tanti e ne abbiamo anche di nuovi ogni volta, grazie a Dio, e quindi per molti è sempre un argomento nuovo quello che vanno ad ascoltare. Quindi noi abbiamo già toccato, ad esempio, per quello che riguarda il dono delle lingue, e sicuramente lo possiamo riprendere.
Certo.
Adesso abbiamo ancora circa 3 minuti, più o meno, e come li vuoi spendere, Mauro?
Ma guarda, come voglio spenderli? Non credo che ci siano tantissime cose da aggiungere, voglio semplicemente dire che è importante che la nostra vita sia condizionata da Dio e non sia condizionata dalle persone.
Sì.
È importante che noi non lasciamo che la nostra vita sia manipolata, anche in buona fede, no? Perché io credo che tutte le persone che parlano e parlano da parte di Dio parlino in buona fede. Non credo che Dio voglia che noi lasciamo che la nostra vita sia manipolata e che non sia sotto il controllo anche che noi non siamo presenti a noi stessi, insomma, ecco, che le nostre scelte non siano le nostre scelte ma siano le scelte di qualcun altro.
Certo.
Anche perché credo che sia difficile fare scelte da parte nostra se non sono scelte delle quali siamo convinti. Ci potremmo pentire tutta la vita. Quindi voglio incoraggiare le persone a non lasciarsi manipolare anche in buona fede, ad avere una relazione con Dio, a studiare per comprendere meglio come funzionano le cose di Dio e ad ascoltare insegnamenti che ci aiutano sicuramente, ma proprio a formarsi un'idea personale su Dio. Questo non significa che poi ognuno penserà quello che vuole. No?
Certo.
Ma significa che abbiamo una nostra idea da porre a confronto con le altre idee, quindi non significa che la nostra idea sarà migliore dell'altra, ma abbiamo un'idea che possiamo porre a confronto e non prendere per oro colato tutto quello che ci viene detto.
Ci viene detto,
insomma.
Certo.
Quindi
sì.
Semplicemente questo, insomma, ecco.
Certo.
Non credo che ci siano tante altre cose da dire.
Certo. Ok, ritorneremo a parlare comunque su questo, ma per parlare di lingue, quindi dei doni delle lingue. Ovviamente vedo che questo è importante, sicuramente molto importante, perché a volte dobbiamo ripassare queste cose, Mauro, per le persone perlomeno che si trovano, perché ogni giorno, ti dico, come ho raccontato all'inizio, questo amico che si è appena convertito, no, per lui è tutto nuovo, è tutto così, e quindi ha già ricevuto da qualcuno profezie, quell'altro che parlava in lingua, insomma, tutto pieno di confusione, io mi immagino, ed è proprio anche scritto nella parola di Dio, immaginiamo quando delle persone nuove entrano in una chiesa e sentono tutti che parlano in lingue, che cosa succede, come questa persona può andare fuori. Quindi ritorneremo anche su questo argomento. Mauro, ti ringrazio per essere stato con noi oggi, è sempre un grande piacere averti. Ok, io voglio ringraziare le persone che sono state in ascolto, grazie per essere stati con noi in questo tempo, vi ricordo il numero di telefono che è 0362 24 54 00, se volete inviare un messaggio il numero è 338 52 23 006 e se volete inviare una mail è a info@crcmedia.it. Vi abbraccio e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.